La merda del maiala, degli stronzoli nel culo, delle poppe pien di fiscio con gli stronzoli che escano dalle poppe dei budelli, dei vitelli con le cosce della sposa che gli sorte fra le cosce troppi e seghe dentro i cazzi, troppi cazzi dentro il culo che gli spuntano dalle cosce che gli tornano dalle gambe con la mamma nel pompino della nonna che gli schianta dal suo corpo e gli leccano la schiena, poi gli sputa le coglioni e gli lecca il groppone.
Non poteva iniziare diversamente questa puntata di The Bic, The Bears Italian Podcast, il primo podcast italiano interamente dedicato ai Chicago Bears. Io sono sempre Luca Chiavacci e con me, come sempre, ci sono i miei fedelissimi Cesare Menini,
Beer Down da Bologna,
Stefano Fagioli.
Buonasera a tutti, Bear Down.
E la new entry, ormai non più new entry, Alex Cavatton.
Ciao ragazzi, buonasera.
È stata durissima, ragazzi, pensare a cosa dire dopo una partita come quella di lunedì, però noi abbiamo l'obbligo morale di provarci. Una partita è andata male, semplicemente è andata male. Partita ci ha fatto illudere, ci ha illuso per due quarti e poi ci ha ammazzato. Letteralmente Rogers ci ha ammazzato. Io, ragazzi, lascio subito la parola a voi perché sono un po' distrutto. Non mi sono ancora ripreso nonostante siano passati già due giorni abbondanti, ma non l'ho ancora digerita. Stefano, do a te la parola. Ah, Cesare, do a Cesare la parola.
Guardate, scusate la voce, sono raffreddato perché la tundra mi ha proprio gelato, il caso di dire. Colgo l'occasione di iniziare con la prima domanda che ci fa uno dei nostri sostenitori sulla pagina di Chicago Bears Italia di Facebook, Antonio, che ci chiede come giudichiamo il calo sia dell'attacco che della difesa nella ripresa. Solo una mancanza di chimica e affiatamento o l'aver dominato completamente la gara nei primi tre quarti ha galvanizzato la squadra bloccandola completamente dal punto mentale? Per me, come ci siamo detti, quello che ci è mancato a noi è stato da un lato il coaching staff, perché personalmente penso, poi magari sentiamo anche le opinioni di tutti gli altri, alcuni giocatori, soprattutto in difesa quando erano in difficoltà, li poteva ruotare. Kwiatkowski è stato, diciamo così, quelle oasi nel deserto di Green Bay che gli hanno dato morale, e abbiamo visto che quando è entrato Smith ha fatto quello che ha fatto. Per me è mancato proprio il coaching staff sia dal punto difensivo, perché anche Amukamara, che si era infortunato, non è stato sostituito, l'hanno lasciato in campo, capace di giocare, ma contro Green Bay deve essere al 100% se non al 1000%, perché questi qua ti ammazzano quando meno te l'aspetti. E in attacco certi schemi lasciano un attimo a desiderare. Mi ha ricordato la sconfitta in pre-season contro i Bills, se non erro l'ultima. Facciamo esperienza e impariamo da questa, ecco, io penso questo. Sicuramente eravamo partiti fortissimo e pensavamo di averla già dominata nei primi due quarti, perché il terzo quarto piano piano vedevo Green Bay crescere e poi il quarto già ci ha massacrato.
Alex, secondo te mancanza di chimica, mancanza d'affiatamento o il discorso la botta dopo i primi due quarti che paradossalmente ci hanno un po' steso?
Ma allora, io premesso che sono quello che ci è rimasto peggio di tutti, perché ero convinto che fossimo pronti a vincere un esordio del genere, e aver visto una squadra partire in una maniera così esplosiva, dettare legge nel campo probabilmente più ostico della NFL, perché comunque ci crollano tutti lì in qualche maniera. Non so, la chimica e l'esperienza...
Tra l'altro, scusami Alex, volevo raccontare un attimo questo aneddoto. Noi di Chicago Bears Italia abbiamo visto la partita in contemporanea e naturalmente eravamo su Skype per discuterne. Se non che Alex a un certo punto è sparito e non si sapeva più nulla e avevamo il dubbio che o avesse tendenze suicide o si fosse addormentato e le verbe avute al risveglio, quindi eravamo preoccupatissimi a cercare di chiamarlo, però non rispondeva, no. Era sparito.
No, è capitato spesso che quando ci sono partite, eccetera, tendo a isolarmi perché entro nel mio mondo e poi vabbè, era anche parecchio tardi, arrivavo da una giornata lavorativa un po' intensa, un po' pesante, e vabbè, comunque al di là di questo è stato un boccone amarissimo, è stato un boccone amarissimo. Ti dicevo, guarda, non è una questione di chimica e non penso nemmeno che sia una questione di esperienza, perché adesso a conti fatti tu stai parlando di uno sport che ti permette di giocare 16 partite all'anno mediamente, e tu lo sai che queste 16 partite devi dare il meglio, non hai tante occasioni come in altri sport americani di poterti rifare, perdi una partita di divisional ti può costare una stagione. Non lo so, io l'analisi di Cesare è comunque, vabbè, frutto di qualcosa che siamo tutti d'accordo su quello che ha detto Cesare. Io sono stato probabilmente tra i primi anche a scriverlo, a riportarlo nel recap che abbiamo fatto sull'articolo per Football Nation come Chicago Bears Italia. Il coaching staff è venuto meno, probabilmente l'inesperienza è più quella di Nagy, però anche lì di Nagy. Nagy ha perso una partita contro ai playoff, è uscito dai playoff l'anno scorso in un modo non molto differente. Ok, quindi uno certe cose se le dovrebbe ricordare. Hai visto che la tua squadra tendenzialmente rischia di perdersi un po' via sui finali delle partite, perché comunque la bisaglia contro i Bills c'era stata e la faccia di Nagy era quella più incazzata di tutti. Non lo so, il shot clock managing, piuttosto che mettere una palla in aria quando devi prendere una yarda e hai comunque un bulldozer dietro a spingere, che una yarda la prende tranquillamente a occhi chiusi, si poteva azzardare qualcosa di più, si poteva gestire meglio. Poi lui è stato il primo a dire, a metterci la faccia, per cui vabbè, andiamo avanti. Secondo me è più demerito nostro, sicuramente non ne faccio una questione di chimica o di esperienza. Penso che Aaron Rodgers sia uno di quei personaggi che è in grado di cambiarti una partita, men che non si dica, è uno che fa le carriere dei lanciatori, perché dei ricevitori, scusate, perché ogni ricevitore che ha davanti, nel momento in cui lui decide di farlo diventare il suo target, questo qui diventa uno dei migliori 5, 6, 7 ricevitori della Lega. Basta guardare Jordy Nelson, che è sparito dalla Lega senza la presenza di Rodgers dietro, o comunque Geronimo Allison, che in due stagioni, che non se l'è cagato di base nessuno, ha fatto 400 yard e in una partita ne ha prese 70, per cui sono numeri che poi giustamente tu dici, ok, hai un braccio come quello di Rodgers che lavora alla perfezione, anche se non si è capito bene se si è fatto male, se ha fatto una scena o se, a me non è ancora chiaro, di base però vabbè, è andata come è andata, la dobbiamo accettare, dobbiamo guardare avanti, ci rifaremo in casa.
Vediamo un po', Stefano, se hai qualcosa da aggiungere.
Allora, sì, io da aggiungere avrei molto, ma eviterò. Da aggiungerò poco, diciamo, rispetto a quello che vorrei dire.
Anche perché non abbiamo caricato il beep per coprire eventuali bestemmie, parolacce, quindi dobbiamo contenerti. Cioè, dobbiamo contenerti.
No, non ti preoccupare, sono un signore, per fortuna. E quindi non c'è bisogno del VIP in questo caso. No, scherzi a parte, la partita l'abbiamo persa noi, perché non, dopo aver visto i primi due quarti una difesa giocare in quel modo e mettere così tanta pressione ai Packers a casa loro,
voglio dire, le facce dei giocatori in televisione si sono viste, cioè erano completamente persi, e non dovrebbe essere possibile per una squadra esperta far tornare l'avversario e fargli vincere la partita negli ultimi minuti. Ora, a noi probabilmente l'esperienza manca, appunto abbiamo il coaching staff nuovo, abbiamo l'attacco che è praticamente nuovo, abbiamo la difesa che ha giocato benissimo, ma che anche lei comunque ha pagato, secondo me, parte dell'inesperienza di avere due dei giocatori più importanti, se vogliamo, come Mac e Smith, soltanto recentemente. Detto questo, voglio aggiungere che noi che abbiamo visto molte partite dei Packers, per ovvi motivi, probabilmente se fossimo stati nati quel quarto e uno nel quarto quarto lo avremmo giocato e non avremmo lasciato dal costo di perdere palla e lasciare tre punti sul campo, non avremmo rischiato di dare la palla a Rodgers così presto, perché poi Rodgers, se deve andare un punto avanti, lui va un punto avanti. Devi sempre mettere almeno due touchdown tra te e Rodgers se vuoi pensare di batterlo. Ecco, questo è quello che penso io.
Ok, io volevo solo aggiungere un paio di cose che sono abbastanza limitate, ecco. Sono più uno sfogo mio e una polemica. Innanzitutto, sì, forse non c'è quella gran chimica all'interno dell'attacco, che peraltro non ha mai giocato insieme, neanche a parte il backfield con Howard, Cohen e Miller, gli altri non hanno mai giocato un minuto tutti insieme e nemmeno due alla volta. Trovo però che sia abbastanza fastidioso che si continui a far correre le tracce a Deion Sims, che non è evidentemente un giocatore su cui poter fare affidamento. Ha droppato un paio di palle onestamente indroppabili, cioè, perché se la palla ti colpisce nella shoulder, nella zona centrale del petto, non c'è verso. Quelle palle lì, se non le ricevi, vuol dire che la squadra non può appoggiarsi a te in nessun caso. Quindi fai i blocchi, gestiscili come vuoi, ma non lanciare mai verso di lui. L'altro, ed è un'osservazione che faccio ricollegandomi alla domanda di Francesco che ci ha fatto oggi pomeriggio, lasciamo un attimo da parte Smith, il discorso è: la nostra secondaria ha dei limiti? È una secondaria che è il nostro punto debole? O magari, cerchiamo di metterla su un punto di vista un attimino più strano, magari la secondaria è il nostro punto debole perché comunque il nostro front seven è così forte che, volente o nolente, mette un attimo in secondo piano la secondaria. Faccio un po' la domanda a voi e la faccio in parte in maniera retorica, perché il nostro miglior cornerback è stato Callahan, che non è esattamente il titolarone che volevamo noi. Su Amukamara possiamo lavorare sul discorso esperienza, su Fuller possiamo lavorare sul fatto che ha avuto il contrattone da top cornerback, però il migliore è stato lui, cioè, è un dato oggettivo. Tra l'altro è l'unico nella secondaria che anche nella seconda parte della partita sembra non aver mollato un metro. Stefano, la tua opinione?
Allora, io credo che...
Scusami Stefano, la domanda comunque, giusto perché dobbiamo anche rispondere oltre che a sviluppare il discorso, è: serve... ci manca più una safety dominante o un cornerback serio? Ecco, cerchiamo di concludere poi il discorso sulla domanda alla base.
Allora, io credo che quello che ci manca è sicuramente uno shutdown cornerback di quelli veramente forti, però sul mercato adesso non ci sono, quindi speriamo nel draft dell'anno prossimo, perché sì, cioè ci manca sicuramente un cornerback come si deve, non perché Fuller sia male, anzi è molto bravo, però è chiaro che in una division come la nostra, dove trovi tre quarterback che sanno lanciare e quindi tre linee che sanno difendere, sanno proteggere il quarterback, noi abbiamo un front seven attualmente molto molto importante, ma è ovvio che ci sono dei momenti in cui la secondaria comunque deve fare il suo lavoro.
Passiamo a Cesare. Sei finito naturalmente, Stefano, mi sembrava di sì.
Sì, assolutamente.
Cesare, ce l'abbiamo perso?
Mi sentite?
Sì.
Ok. Sicuramente la secondaria è, come dicevi tu, il nostro punto debole, paragonata alla potenza del front seven. Mi allaccio alla domanda, Fuller vale quel contratto? Sul mercato non c'è molto meglio di Fuller, e quindi poteva valere quello che l'abbiamo pagato. Lo deve dimostrare sicuramente la prima partita, con quel drop, quel mancato intercetto che ha fatto, mi verrebbe da dire non li vale, però abbiamo ancora una stagione davanti e confido che possano migliorare, confido veramente, perché sono state piccole, i touchdown sono state piccoli errori quasi di inesperienza, anche Jackson che si è fatto divorare, è stato veramente un errore madornale che però c'è purtroppo costato anche con quello la partita. Giro la palla ad Alex perché io faccio veramente fatica a parlare e a trattenermi.
Ma sì, Jackson, io sono sempre stato, dopo quello che ho visto l'anno scorso, sono strafiducioso su Jackson, in ogni caso me lo tengo come safety ancora per un bel po'. Sui nostri cornerback qualche dubbio ce l'ho e sono abbastanza convinto che Chicago al prossimo draft dovrà coprirsi con un cornerback, non avremo la prima scelta che ci è costata Mac, e come abbiamo già detto siamo felici di averla spesa. Però sì, di base il lavoro dei cornerback ha peccato quando doveva invece emergere, ecco. Sono abbastanza convinto sul fatto invece di avere un front seven che mette un po' in oscurità tutto il resto. È la verità, abbiamo dei difensori che sono l'incubo di una lega intera a questo punto, e chiunque se li trova davanti sa che hai bisogno di raddoppiare su uno e l'altro ti scappa via, per cui diventa una questione anche di probabilmente noi, non lo so se la nostra secondaria si è affidata troppo alla prima linea, in questo caso ho capito, magari dici ok, ci pensano loro, noi siamo un attimino più tranquilli, anche perché visto quello che è successo nella prima metà della gara, dove tu comunque hai avuto Mac che ha giocato probabilmente la partita della vita, era dal 1982 che non si vedeva un giocatore che in mezza partita era in grado di forzare un fumble, recuperarlo, fare un sack e segnare un touchdown difensivo in mezza gara. Questo ha scritto la storia del football in mezza gara, per cui probabilmente abbiamo anche sottovalutato nelle retrovie il tutto, e direi magari anche loro davanti non ne hanno più. Tra l'altro l'intervento di Mac anche poi ha favorito il sack di Roquan Smith, non lo so, di base direi che sì, c'è stato sicuramente un calo di concentrazione. E purtroppo questi cali di concentrazione in NFL li paghi sempre, anche se sei sopra di 10 punti, abbiamo i 20 punti, conta poco, è un attimo che si ribalta il gioco.
Ah, maggior ragione se giochi contro Rodgers. Rimaniamo un attimo con te, Alex, che hai parlato di Smith. Qual è la tua opinione su Roquan?
Ma lui è cattivo, a me dà fiducia, è uno di quei giocatori che incute timore in maniera abbondante agli avversari, e l'ha dimostrato, smania dalla voglia di farti comunque spiaccicarti per terra, mi dà questo senso. Mi ricorda il vecchio stile Chicago, l'old school di Chicago, hard-nosed, le teste dure che in passato abbiamo avuto nel nostro a livello di linebacker, quindi vabbè.
Quello meno col 54, tra l'altro.
Esatto, noi abbiamo una grande tradizione, a differenza magari di altri ruoli. Abbiamo avuto gente come Batkas, come Urlacher, che tra l'altro abbiamo saputo tutti quanti che ci sarà la celebrazione per il suo ingresso nella Hall of Fame, in quella che sarà la gara di apertura dei Chicago Bears al Soldier Field nel Monday Night Football. E io sono contento di Roquan Smith, sinceramente, non ha deluso la mia aspettativa. Ho chiamato quel sack nell'articolo della settimana prima, l'ho ricevuto, una soddisfazione, me la sono portata a casa.
Stefano? Siamo tutti morti stasera.
Ho avuto un piccolo problema di connessione. Ero andato a controllare i tweet di Rapoport per vedere se aveva scritto qualcosa sui Bears, ma no. E dunque, no, Smith è assolutamente ottimo giocatore. E purtroppo, un po' l'ho detto prima, no? Secondo me ha avuto il problema di essere arrivato tardi, ma quello che ha fatto vedere, cioè, voglio dire, se un giocatore entra e alla sua prima azione fa il primo sack della sua carriera, cioè, io non credo che sia fortuna, io credo che abbiamo davanti un giocatore che ci darà grandi soddisfazioni.
Cesare?
Di Smith non posso che aspettarmi cose egregie, soprattutto perché di fianco ha un altro mostro sacro, Trevathan. Le premesse ci sono tutte, questo è un fenomeno, e che continui così, tutto qui. Però come in tutte le questa partita non pregiudica la stagione dei Bears, e quello che ha fatto Smith deve essere solo uno dei tanti sack o fumble forzati o intercetti che doveva fare per diventare degno di quello che si celebra nell'intervallo della partita contro Seahawks.
Ok. Prima di passare alla preview del prossimo Monday Night, se non sbaglio, correggetemi ragazzi se sbaglio, ma mi sembra che saremo il Monday Night contro Seattle, e alla domanda di Carmelo, volevo fare una domanda un po' marzulliana per chiudere, proprio un sì o un no è sufficiente. I Bears devono ispirarsi, cioè con la partita contro Green Bay si sono trovati due esempi, uno negativo e uno positivo, cioè spiego meglio, i Bears da qui alla fine del campionato, che si spera sia il più lontano possibile, devono essere i Bears del primo tempo ed evitare di essere i Bears del secondo, o possono e devono ispirarsi ad andare ulteriormente sopra? Partiamo da Cesare.
Allora, i Bears per me con questo allenatore e con questo coaching staff, non dimentichiamoci Fangio, devono essere qualcosa di uguale e diverso. La difesa forte, ma soprattutto deve esserci un attacco più concreto. Cose magari semplici, che però portino i risultati e diano fiducia, perché abbiamo visto che Trubisky sotto pressione diventa un pelino impreciso, Noi abbiamo bisogno di quel granello di fiducia per far girare l'attacco, e l'attacco fa respirare la difesa, e la difesa per me noi l'abbiamo tutta, con quei limiti che dicevamo nelle secondarie. Per me deve essere qualcosa di leggermente di più rispetto a, a quello che noi ci noi speriamo, cioè oltre alla difesa ci deve essere un attacco non fenomenale, ma quello necessario per vincere. E questo coaching staff, per me, se, se ingrana, ce lo può dare.
Ok, Alex?
Ma allora, quando noi, riprendendo il discorso di Cesare, quando noi abbiamo discusso del fatto di come era conservativo l'attacco di John Fox e quelle che erano comunque le sue strategie offensive, rispetto invece a quanto possa essere differente quello di Nagy, da una parte abbiamo visto che forse ci si è sbilanciati un po' troppo, perché anche quando tu hai comunque un terzo e uno da convertire, decidi di lanciare palla avendo comunque un paio di opzioni sulle corse che ti possono risolvere il problema, ti possono dare secondi preziosissimi e ti possono dare comunque magari dei punti, forse sarebbe il caso di trovare, magari di fare un passettino indietro. Noi dovevamo fare un passo avanti, ne abbiamo fatti due e poi non ci siamo trovati pronti. Si potrebbe sicuramente trovare la soluzione nella via di mezzo. Noi nella prima metà della gara a livello difensivo abbiamo dato tantissimo, terzo quarto abbiamo tenuto bene, l'ultimo quarto siamo crollati. Questa può essere anche una problematica figlia di una preparazione atletica, che vabbè, lì sei più che l'alchimia, potrebbe anche essere un discorso di preparazione atletica che non hai 60 minuti nelle gambe. Evidentemente ne avevamo 45 sotto certi punti di vista. L'attacco deve fare qualcosa in più, sicuramente. Abbiamo più opzioni, abbiamo visto che possiamo utilizzare Robinson, perché comunque le mani di Robinson sono soldi in banca. Quel catch che ha fatto è stato secondo me spaziale. Dopodiché è vero che, senza nulla togliere al lancio di Trubisky, c'è parecchio lavoro da fare, comunque lo sapevamo sin dal principio. Mi ha sorpreso il fatto che, nonostante Howard abbia corso per 85, insomma un'ottantina di yarde, abbia avuto soltanto 15 palloni che ha portato avanti. Normalmente ne porta avanti molti di più, in certi tipi di situazioni probabilmente avremmo potuto giocarcelo un filino di più, però sì, c'è da lavorare, insomma ragazzi, si vedrà piano piano, avremo modo di misurare se è cambiato qualcosa nel giro di qualche giorno, e vediamo se comunque poi effettivamente tutto il nostro discorso di tutta la nostra serata della settimana è semplicemente il fatto che Rodgers sia stato in grado di tirare fuori il coniglio dal cappello, perché poi quante squadre hanno un Aaron Rodgers in grado di risolverti una partita nell'ultimo quarto? Se magari giochi come hai giocato contro i Packers, contro altre 14 delle 15 squadre che devi affrontare, e la quindicesima sarebbero i Packers al ritorno, non tutti dispongono di un braccio come quello di Rodgers in grado di ribaltarti una sfida, per cui possiamo tranquillamente, magari possiamo giocare tranquillamente tre quarti e distruggere chiunque con quell'intensità. Poi resta da vedere.
Stefano?
Sì, io voglio dire, Alex, sono d'accordo con te. Cioè, noi abbiamo, secondo me, peccato prevalentemente di mancanza di concentrazione. Cioè, le cose sono andate subito troppo bene per essere una partita in Sunday night, una week 1, una partita contro i Packers a casa loro. Secondo me la difesa, e questo non lo dico perché me lo sono immaginato, ma ci sono state anche delle conferme da parte di alcuni giocatori che sono stati intervistati, come per dire Amos e velatamente anche Mac, che hanno perso la concentrazione, e questo purtroppo in una week 1 dai Packers in Sunday night non è possibile. Dov'è che non è possibile anche far così? Ai playoff, perché se tu giochi una partita di playoff e fai tre quarti, esci dai playoff. Quindi meglio adesso, assolutamente meglio adesso, che impararlo poi durante i playoff, se riusciremo ad arrivarci. Io credo che riusciremo
almeno a provare ad arrivare ai playoff, almeno per la qualità difensiva che ho visto. Ora è chiaro, l'attacco c'è da lavorare, ma speriamo che il coaching staff e soprattutto il nostro quarterback riescano a trovare un po' di continuità, che è quella che serve per portare a casa le partite.
Benissimo, concludiamo questa bruttissima pagina della, della nostra puntata e passiamo invece, guardiamo un attimo al futuro. Lunedì, Monday night, ore 2:15, se non sbaglio, ora me lo confermo, ma dovrebbe essere 2:15 di notte. Sì, sì. Seattle Seahawks prima in casa, partita vabbè, importantissima per almeno un miliardo di motivi. Arrivano i Seahawks e prima di parlare dei Seahawks e vedere un attimo qual è la loro situazione, mi riallaccio alla domanda che ci ha posto Carmelo, che ci chiede, siccome ha preso Robinson al fantasy, tra l'altro non mi ricordo, Stefano, devo chiedere conferma a te se Carmelo fa parte della nostra lega.
No, credo, malissimo.
Carmelo, non dovremo mai darti assolutamente istruzioni visto che non partecipa al nostro fantasy, dove peraltro io ho sbatacchiato Alex in maniera brutale. Questo però
c'è anche da dire che mi avete sbatacchiato dentro 2 minuti prima del draft, per cui non ho avuto neanche modo di ragionarci.
Non è vero, perché io ho draftato alla cieca.
Ok, va bene. Prendendo che ha fatto la migliore partita che farà nella sua storia contro di me.
E infatti l'ho benciato per la seconda. Per la seconda.
Una cosa che posso dire, voglio spezzare un attimo una lancia a favore di Alex, perché va detto che è un super esperto e mi ha fatto una lezione sul fantasy del baseball che ancora io sto cercando di capirci qualcosa. Quindi grazie Alex per partecipare al nostro fantasy. Ah, e vedrai che avrai sicuramente dei giorni migliori rispetto a questa week 1, come del resto li avranno i Bears.
Certo, se non drafti a Mari Cooper magari è anche meglio, però
sì effettivamente. Però c'era rimasto quello.
Tranquillo Alex, conto di me, la vittoria ce l'hai già in tasca,
non ho dubbi.
Allora, riallacciamoci un attimo alla domanda di Carmelo. Quanto il nostro Robinson si potrà avvicinare al Robinson dei Jaguars del 2016, secondo voi? Sì, giusto, se vi do magari anche l'ordine. Partiamo con Stefano questa volta.
Dunque, allora, io penso che Robinson ci sia tutto. Quindi per me sì, può tranquillamente essere Robinson del 2016. C'è però un'incognita in tutto questo ed è Trubisky. Se noi sappiamo bene che i quarterback, soprattutto i rookie quarterback, tendono nelle prime partite a creare un security blanket, lo chiamano gli americani, cioè un target che è sempre quello e quindi tendono a passare la palla a quel ricevitore o al tight end, poi dipende dai casi. Quindi se Robinson riuscirà a essere questo security blanket per Trubisky, secondo me già da quest'anno, altrimenti probabilmente si dovrà aspettare l'anno prossimo.
Cesare?
Per me Robinson tornerà a quello del 2016, come diceva Carmelo, se non qualcosa in più, perché abbiamo un reparto ricevitore di tutto rispetto. Faccio un esempio: quella catch che ha fatto Robinson su un lancio perfetto di Trubisky, molto ci ha messo del suo. Ma riguardando l'azione, quello che ha spiazzato un po' le secondarie è stato una sorta di doppio passo, una finta che mi sembra Miller abbia fatto.
Sì, sì, confermo.
E l'avere altri ricevitori, altri target possibili con questa bravura, tenendo presente che è un rookie, per me aumentano le potenzialità del giocatore.
Alex, concludi?
Ma io in realtà la penso leggermente in modo diverso, in quanto penso che Robinson abbia un 70% di possibilità di tornare ad essere quello del 2015, del 2016, quando era un top 10 al fantasy. C'è da dire una cosa, bisognerebbe capire se il fantasy di Carmelo è un PPR o è un fantasy classico, quindi se ci sono dei punti sulla ricezione oppure no, perché se ci sono dei punti sulla ricezione Robinson vale, perché Robinson se gliela lanci lui la prende, diversamente diventa un attimino più forse penalizzato. Se abbiamo modo di vedere Trubisky lanciare, e perché poi l'arma Robinson ovviamente sono soldi in banca davanti, nel senso tu sai che sei sicuro del tuo target, il tuo wide receiver number one, se gli lanci la palla questo la prende, però poi effettivamente se le difese ti prendono le misure, perché tu lo sai che tendenzialmente se devi darla a qualcuno la dai a lui, bisogna capire come offensivamente noi riusciremo a utilizzare Robinson, in quanto Robinson è in grado di portarti via una doppia copertura perché ha le potenzialità per farlo, liberandoti qualcun altro, e automaticamente comunque parlando di fantasy ci va a perdere, ci guadagna Chicago in qualche altra maniera, perché ti tira fuori comunque degli altri ricevitori che si liberano negli spazi. Non sono convinto che tornerà quello del 2015, però le possibilità comunque ce le ha, stiamo parlando di un fenomeno.
Comunque volevo chiudere il discorso che al netto di tutto quello che avete detto, che peraltro condivido, Robinson, considerando che Robinson si è allineato alla prestazione degli altri con la sparizione nel secondo quarto, ha messo comunque in banca 61 yard in 4 ricezioni, cioè voglio dire più di 15 yard a ricezione, vale a dire che lui tutte le volte che ha ricevuto ha chiuso un down sostanzialmente.
Aggiungendoci che di base appunto su 4 lanci, tutto sommato anche i punti sulle ricezioni ti aiutano molto in questo caso se giochi quel tipo di fantasy.
Aggiungendo poi Gabriel, che ne ha messe insieme altre 25, insomma dai, a livello di ricezione non possiamo essere troppo arrabbiati, se questi sono i dati fondamentalmente di metà partita, perché poi per il resto l'abbiamo già detto, non mi ripeto, ci siamo completamente spenti. Comunque passiamo a Seattle, che ci siamo dilungati decisamente troppo su questa parte, siamo già quasi a 40 minuti, quindi parleremo brevemente di Seattle, anche perché i Seahawks sono un po' una squadra abbastanza sconosciuta, persa la Legion of Boom, hanno fatto una prima partita contro Denver, perdendo negli ultimi istanti con un fumble, correggetemi se sbaglio, non mi ricordo, un fumble credo, intercetto?
No, è stato uno snap perso da Wilson che gli ha mangiato un down praticamente, okay. Un tentativo, scusami.
Comunque, nonostante la perdita della Legion of Boom, che peraltro si è fatta sentire tutta con Sanders che ha messo a ferro e fuoco la difesa sul primo touchdown e Thomas che è andato a prenderla fra due cornerback, si ha però un attacco che, pur non essendo condito di nomi esagerati, tra l'altro hanno perso Baldwin se non sbaglio per il resto della stagione, comunque per un buon periodo di tempo, hanno quel Wilson che danza sul gridiron, che è veramente difficile da prendere. Passo la parola subito ad Alex, che ci dà il suo parere.
Sì. Io onestamente, quando penso a Seattle, penso sempre a più un declino. Secondo me Seattle nel corso degli anni, per una ragione o per l'altra, ha perso una serie di giocatori che sono i giocatori che poi sono arrivati a livello anche di nomi qui in Italia, gente come Sherman, come Chancellor, come Beast Mode, Marshawn Lynch, tutta questa gente era sicuramente molto più pericolosa di un Marshall, un Brandon Marshall in totale declino, che è il nonno di Brandon Marshall che avevamo noi, quello che dovremmo affrontare. Per cui, insomma, a me Seattle non fa paura. Mi fa più paura l'impostazione della nostra partita dopo quello che ho visto domenica sera, ma non ho paura dei Seahawks. Per me sono un avversario battibilissimo in casa nostra, se li vogliamo battere.
Un pronostico?
Beh, il pronostico, quando chiedi un pronostico a me, te l'ho già detto, non ti aspettare che ti dico che perdiamo.
No, voglio un punteggio.
Ah, un punteggio, penso che possiamo arrivare tranquillamente a segnare una decina di punti in più di loro, quindi più di un possesso lo possiamo tenere avanti. Non mi aspetto punteggi stratosferici da parte dell'attacco di Chicago, mi aspetto più che la difesa riesca a contenere in qualche modo il tabellino degli avversari. Ecco, questo sì, potrebbe essere un 20-10, potrebbe essere un qualcosa del genere.
Ottimo. Passiamo a Stefano. Cesare, ti lascio per ultimo, scusami.
Allora, dunque, Seattle, io sono assolutamente d'accordo con Alex. Non è la squadra che ha vinto il Super Bowl, non è la squadra che ha quella secondaria che tutti temevano, però è anche vero che è un ottimo modo per noi per allenarci a mantenere la concentrazione. Poi giochiamo in casa, più importante, onoreremo Urlacher durante l'off-time, per cui è chiaro che è importante, soprattutto per il morale, portare a casa il risultato. E niente, Seattle, c'è Wilson, che come ha detto giustamente Alex, è un escape artist, non si prende, e ti sa anche fare la giocata, solo che non hai ricevitori. Non c'è più Marshawn Lynch, e questo è un problema gigante in meno da affrontare. Secondo me la partita è assolutamente abbordabile. Poi spero che noi abbiamo fatto tesoro della sconfitta di Green Bay e che andiamo quindi con una certa rabbia con una voglia di fare bene e di mantenere la concentrazione.
Ok, Cesare, chiudo
velocemente.
Aspetta, Stefano non ci ha dato il punteggio, se non sbaglio.
Ah, giusto. Allora, punteggio, vediamo. Avrei detto anch'io 20-10, ma dirò, quindi per non ripetere, dirò 13-23 per noi.
Ok, via di safety, insomma. Cesare, tutto tuo.
Allora, condivido il pensiero di Alex e Stefano. Ho visto velocissimamente la partita contro Denver, la differenza l'ha fatta Wilson. Praticamente senza la linea offensiva. Seattle però per me rimane una squadra rognosa, ed è la prova che ci vuole adesso per noi per crescere. La possiamo battere. Io sono più ottimista, 27-19.
Ok, quindi abbiamo un 20-10, 23-13, 27-19. Vedremo un po' la prossima settimana chi indovina, chi ci va più vicino almeno. Io credo, per concludere, che sostanzialmente abbiamo noi in mano la partita. Dipende fondamentalmente da noi. Credo che se abbiamo messo sotto Green Bay riusciremo, con lo stesso impegno e la stessa attenzione, a fare altrettanto con Seattle. Sono molto curioso di vedere come verrà gestita la questione della linea di difesa di Chicago contro la linea d'attacco di Seattle, cosa si inventerà Pete Carroll, che sa benissimo che se non si inventa qualcosa Wilson con X, Trevathan, Mac e Floyd davanti rischia seriamente di farsi male, e sono curioso di vedere come cosa si inventerà Carroll e cosa si inventerà cosa si inventerà Fangio per eventualmente aggirare le trappole di Carroll. L'altro aspetto sarà di vedere veramente come reagirà la secondaria, e vedremo un po' la nostra secondaria come si comporta con una squadra che fondamentalmente è in grave, credo sia in crisi a livello di wide receiver. Perso anche Baldwin, fondamentalmente Lockett non è proprio neanche un wide receiver in toto, fa un po' il kick return. Tra l'altro Seattle che ha Janikowski, se non sbaglio, che ha sbagliato il kick, quindi vediamo un po' se magari riusciremo a bloccare Seattle su un punteggio basso anche per via del kicker poco preciso. Dunque, siamo giunti al termine, questa puntata si conclude qui. Noi siamo sempre il team di Chicago Bears Italia, invito tutti a mandarci, a metterci mi piace alla pagina, seguirci su Twitter, scriveteci le domande durante tutta la settimana, che poi noi durante la puntata vi rispondiamo, e poneteci pure tutti i dubbi che volete, anche riguardo al fantasy, che stiamo diventando esperti anche di quello. Ora vedremo prossima settimana chi sarà il nuovo leader del fantasy. Dunque, siamo giunti al termine. Io ringrazio come sempre i miei fedelissimi aiutanti, Stefano Fagioli.
Grazie a tutti e Bear Down, alla prossima.
Cesare Menini.
Grazie anche a voi, buona serata o buongiorno se quando lo ascolterete, mi raccomando, martedì mattina ali di falcone a colazione.
Ok, Alex Cavatton.
Ciao a tutti, grazie ragazzi, sempre bella la trasmissione insieme. Bear Down.
Noi siamo sempre il team di Chicago Bears Italia, vi invitiamo ovviamente a mettere mi piace alla nostra pagina, mettete mi piace a The Cutting Edge Studio, il nostro editore, il nostro sponsor, scriveteci sia su Facebook sia su Twitter, Facebook è sempre Chicago Bears IT, Twitter è @ Bears Italia, mandateci le vostre domande, le vostre riflessioni, i vostri spunti per tutto quello che riguarda i Bears e non, noi vi rispondiamo direttamente in trasmissione. Grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato, grazie in particolare a Antonio, Carmelo e Francesco che ci hanno scritto questa settimana, ci ha fatto veramente un sacco piacere ragazzi, è veramente una soddisfazione vedere qualcuno che prova comunque dell'interesse in quello che facciamo. Noi vi diamo appuntamento al prossimo giovedì e una buona notte a tutti.
Khalil Mack was on a snap count. He's not even in shape. You only played against the half of Khalil Mack that they scheduled for him to play. Good luck in Soldier Field the next 5 years when he's not in a snap count. Good luck the next 4 times you face him at Lambeau in 5 years when he's not in a snap count. I know, Green Bay, you think you won last night. No, you didn't. Packer fans think they won last night. No, you didn't. You escaped last night. You escaped.